se volevano farci fuori, visto che oggi pomeriggio alle 18.47, prima di Italia-Spagna, vi sto parlando da vicepresidente del Consiglio, non gli è andata esattamente come pensavano. Certo, qualcuno in passato diceva tanti nemici, tanto onore.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Che non so da che parte cominciare rispetto all'audio di abbrivio di questa puntata di Muoviti Muoviti.
Mamma mia, ma questa era la sorpresa per me?
No, la sorpresa per te, sei vicina, la sorpresa per te è tra un po' ci sarà una tua sorpresa.
No, perché?
Una bellissima sorpresa che ti riguarderà, questa no, non era tanto bella. Allora comincerai dalla faccia che hai fatto quando hai sentito l'audio.
Ma no, ma...
Proseguirai dal fatto che questo ci sta rinfacciando... Che alle 18.47 è a lavorare. Ma che cazzo vuoi?
Ma cosa vuoi, Matteo?
Poi andrei avanti su Gogo dicendo certo, ha parlato di Italia-Spagna. Abbiamo visto tutti come finita. Io credo che nessuno abbia mai visto un'Italia così io non l'ho vista mai. Nel senso che non l'ho vista proprio ieri.
Così
annichilita. Tu l'hai vista ieri?
Io l'ho vista in maniera passiva mentre facevo la maglia. Perché non sono una grande fan della nazionale, non essendo io patriottica per niente come persona. Però sì, diciamo che da fan del calcio, proprio schifo.
Schifo. E l'altro l'ha detto. E poi non ho capito perché bisogna unire tutto in un unico discorso alle 18.47 del pomeriggio. Italia-Spagna, tanti nemici e tanto onore. Chi diceva così è finito a fare bungee jumping.
No, ma poi, allora, peraltro, secondo me, adesso non ho fatto in tempo a cercare, ma ovviamente userò Google perché non posso appellarmi a mia memoria. Secondo me non è la prima volta che Matteo ci dice questa frase. Secondo me è già successo qualche anno fa, perché io mi ricordo di averne già peraltro parlato in radio di questa cosa. Secondo me lui qualche anno fa, però adesso magari gli ascoltatori ci aiutano. Però sì. Ha citato Mussolini. Cioè, poi adesso uno deve dire.
Tanti nemici, tanto onore che adesso arriveranno. No, prima è stato il filosofo del Settecento.
No, ragazzi, ascoltate. È un discorso di Mussolini, Roma, anni 30. Sono abbastanza convinta. 30-31. Sono abbastanza convinta di questa cosa.
È vero? Sì. E così. Cioè, sei veramente così preparata? E tra l'altro sicura di te?
Per questioni professionali e sono anche una grandissima fan di di Antonio Scurati.
Secondo alcuni è da attribuirsi a Benito Mussolini, secondo altri a Giulio Cesare, secondo altri al misconosciuto condottiero tedesco Georg von Frundsberg, comandante riformatore dell'Anzichenecchi.
Ok, però il punto è chi voleva citare Salvini. Salvini non voleva citare von Kartoffen, ma voleva citare
Mussolini. Generale Punzerstoffen.
Epicentro latinoamericano.
Guarda, è un peccato che ci siano queste cose di cui parlare, Perché con te volevo serenamente, in una proprio non serenissima puntata del venerdì. Tra l'altro la sest'ultima di Muoviti Muoviti.
Vero, finalmente.
Là, cioè, io, tu sai che esiste una love, il mestiere di love coach?
No. Cosa fa il love coach?
Ti sta dietro. Ma, ti sta dietro e ti dà consigli.
Ma aspetta.
Su come conquistare o mantenere l'amore. No, è amore, non è sesso.
Ah, ok. Tipo Hitch, il film.
No, guarda, non lo so. Io se non. Scusami. Al di sotto di 900 di Bertolucci non riesco neanche. Ma cazzo, ma è una battuta.
Ma lo so che la battuta, Facchini, ti conosco da 15 anni.
So tutte le battute di tutti gli Iron Man, quindi non.
Beh, comunque certo. Mi avessi detto so tutte le battute di Natale di qua, allora.
Vabbè, no, è Love Coach. Love Coach. Mi sono imbattuto in una pubblicità di una love coach, di una serena, non dirò il cognome, love coach, che mi si proponeva come love coach. Tra l'altro ha 700 follower, non mi sembra proprio una roba, anche se si definisce la love coach numero uno al mondo. E tra l'altro mi sono chiesto il mio algoritmo come mi propone questa cosa.
Guarda, l'algoritmo è un mistero.
Tu mi conosci? Secondo te ho bisogno del love coach?
Ma no, anzi, avresti bisogno tipo di un repellente per il love. Sì.
E niente, c'è il love coach. Oppure c'è quell'altra che sta dividendo il web. Perché al primo appuntamento, sai cosa fa?
Cosa fa?
Si fa, va dal barista prima e si fa mandare da bere. Si fa mandare da bere da un ammiratore del bar.
Sì.
Che però non è vero.
Certo.
È lei.
E a quel punto?
E per far vedere che è molto desiderata da quello con cui è in realtà l'appuntamento. Secondo me le due si conoscono.
Ma sì, forse una segue i consigli dell'altra.
Forse sì.
Beh, però questa cosa è un po' mi affascina. Cioè, a me queste dinamiche un po' così, tipo, cioè ci sono delle genialate che puoi fare al bar.
Dici?
Sì, ad esempio io avevo un amico che entrava al bar con il periodo dell'università con la corona d'alloro, fingendosi di essersi appena laureato, e quindi beveva gratis di continuo.
Ah sì?
Sì.
Non è male.
Non è male.
Non è male soprattutto per il tuo epatologo. Però vabbè, insomma.
Quindi lui ogni tot entrava con la corona d'alloro gli davano da bere. Questa qui prendete e mettetela via, perché è un'ottima idea. Mi rendo conto solo ora.
La scala. Epicentro latinoamericano.
Tanti nemici fatti delle domande. Anche questo non è male, eh?
Sì, a parte che io davvero questo atteggiamento di Salvini che parla come fosse Agamennone mi fa. Cioè, dai, ragazzi.
È vero?
Mamma.
Com'è che parla Agamennone?
Ma no, così tutti i miei nemici ce l'ho fatta. Abbiamo super. Ci stanno venendo contro. Ma sì. Matteo.
Beh, anche quell'altra era così. È così.
Ascolta.
Non so ce l'ha. Ci scrive Margherita e ci dice: ma il love coach è tipo Cyrano de Bergerac? Tu che sei studiata?
Ma penso, non lo so, non ho letto cos'è il love coach, però poi Cyrano de Bergerac poi si mette con Rossana lì. Sì, Cyrano de Bergerac.
Si mette
poi
però,
poi conquista la tipa, quindi non so se effettivamente, cioè, ruba la tipa all'amico.
Quindi, non è bello.
No, non è bello, quindi non penso che il love coach faccia questo. Peraltro ultimamente ci sono questi nuovi lavori, non so se poi ne avevate, onestamente magari ne avete già parlato, in quel caso lanciami addosso qualcosa per zittirmi.
Una fatua?
No.
un malocchio?
Sono più a quella bottiglietta d'acqua.
È proprio scemo.
No, comunque, di quella che si è inventata come lavoro, trovare il nome ai neonati.
Sì, certo.
Ne avete parlato?
No, sì.
No, sì o no?
Citata.
Vabbè, basta.
Poca niente. Roba. No, va bene, vai.
No, niente.
Ce n'è una che si fa pagare per
questa
trovare...
Questa ragazza ha inventato questo nuovo lavoro per cui lei si fa pagare dai neogenitori per trovare il nome giusto da dare al proprio figlio. Posso dire... Ha ricevuto un sacco di insulti. Per me è un genio. Perché? Come dice Vanna Marchi.
No.
No, allora, no. Aspetta. Però i cretini vanno incretinati.
No.
Sì, ragazzi.
No.
Come quelli che adesso tutti, il boom che fanno il gelato per i cani. E la gente,
quello sì, quello siamo andati lunghi, addirittura.
È giusto dare il gelato ai cani.
Quello siamo andati addirittura lunghi.
È giusto, perché tu becchi un cretino, io, peraltro, che è disposto a spendere soldi per dare il gelato al cane. È giusto che tu possa lucrare sulla demenza delle persone.
Allora,
è giusto. Tu dici che è un capitalismo che comunque non ci piace?
No, e poi chiudiamo e prendiamo un po' di telefonate. No, è così. Se lo fai senza ingannare, si può fare.
Ma no, ma certo, adesso mi sembra. Morta sepolta per questa cosa, ma era una cheat del Twitter, perché è un meme di Twitter questo. Chiedo scusa.
Basta.
Vado, adesso c'è fuori.
Ci segnalano Gattuso. Che Mussolini ha copiato Giulio Cesare nella frase di qui sopra.
Sì, vabbè, ma il punto è chi voleva copiare Salvini.
Rossana scopre l'amore di Cyrano quando lui sta morendo. E arrivano 150.000 messaggi audio, sarà abbastanza divertente. Detto questo, perché chiami che non ti abbiamo chiesto nulla?
Così perché mi piace chiamare.
Mi piace chiamare, eh?
Vai.
E quindi?
Ciao, sono Guido. Sono Guido, però non sono la sorpresa per la Zambotti.
No, non lo sei.
No, non lo sei.
E sei anche curiosamente non ancora attenzionato.
Curiosamente. Ascolta.
Ma però, Guido, se no che sorpresa mi avresti fatto?
Non lo so, ma non essendo la sorpresa non so che sorpresa
proprio ti
avrei fatto.
Smarchi, no, hai ragione, fai bene Guido, mi piace come ragioni, vai, prosegui.
Dici Guido.
Ascolta, no, è da un po' di giorni che c'ho in giro questa roba per la testa.
Vai.
E devi proprio condividerla con
noi.
Noi.
Tra l'altro
vai.
Gira per la testa perché c'è un sacco di spazio, stai dicendo.
Esatto, perché c'è un sacco di spazio.
Vai.
Allora, adesso hanno fatto l'autonomia differenziata, no?
Sì.
È diventata legge, eccetera. Tra un po' io suggerirei che la provincia di Milano avanzasse delle rimostranze nei confronti, ad esempio, della provincia di Lodi, che è meno ricca della provincia di Milano, e quindi perché mettere insieme le risorse quando la provincia di Milano potrebbe giovare,
essere da traino, essere la locomotiva della Lombardia, dici tu.
Ecco,
cioè ci affossano un po' questi di Lodi.
Esatto, dopo questa cosa si può sviluppare quartiere per quartiere per Milano, no?
È bello.
Bello. Va bene, e come pensi di proseguire?
È così all'infinito.
All'infinito. Ma questo primo passo verso l'infinito qual è?
È Lodi Milano.
Condominio versus l'altro condominio.
Vabbè.
Che già è un po' così.
Allora,
è già un po' così.
Pensala in positivo, è venerdì pomeriggio. Ciao.
Ciao.
Ciao, ti abbracciamo. E perché chiami? Questo è attenzionato, sicuro. 333?
Si parlava di genialate.
Eccolo. Dici, perché chiami?
Allora, chiamo per le genialate. Allora, sai cosa facevo da sbarbato io? Allora, ci sono le piscine a Milano, quelle con gli scivoli, e c'è un solo autobus che ci va. Quindi che cosa vuol dire? Che d'estate, a luglio, già con le corse tutte soppresse, l'autobus passa ogni 40 minuti. Io cosa facevo? Andavo al capolinea e quindi trovi mille ragazze e ragazzi in bikini che aspettano l'autobus. Io scendevo, mi fermavo lì e dicevo: ragazzi, ma devo andare alle piscine, qualcuno sa dove sono? Io, tutti mi salivano in macchina, capito? E quindi io così, per tutta l'estate, avevo il broccolo sicuro, mi caricavo 6-8 ragazze.
Fermo lì, io sul broccolo sicuro non ce la faccio.
Bella, broccolo sicuro.
Il broccolo sicuro, come se far salire una persona in macchina già sottenda il fatto che tu riesci a tirare a caso il limone.
Beh, ma da cosa nasce cosa? Si chiacchiera, poi c'è il pranzo, io sono della zona, vabbè. No, qualcosa si inventa, poi sta la persona, se tu non hai quel savoir-faire...
Certo, le skills per broccolare ce le avevi tu.
Insomma, cercavo di cavarmela. Seconda cosa, da che mondo è il mondo per scegliere i nomi dei bambini? Si fa? O si apre il calendario, o si va al cimitero.
Allora, Questa cosa del cimitero ti devo dire...
Sai che sei riuscito a dire una cosa sensata alla fine di un mare di cagate che...
Incredibile.
Era un pezzo.
È l'orologio rotto, sai, quella cosa che dice.
Ti rispondo in diretta. Ciao, Ricky.
No, allora, questa cosa del cimitero, verissima. Verissima. Ci sono tanti... spunto per tanti nomi. No, appunto, questo volevo dire. Però di solito uno... Cioè, io i nomi possibili dei figli ce li ho sempre avuti nelle note dell'iPhone. Ho una lista, un elenco di nomi.
Veramente?
Sì.
Cioè, tu sono anni che tutte le volte che vedi un nome papabile,
sì,
te lo scrivi sulla, sì, cosa dell'iPhone.
Sì.
A casa cosa ne pensano di questa cosa?
A casa presto non ci sarà più nessuno che penserà di questa cosa se andiamo avanti così.
Il team di analisti che ti segue.
Team di analisti dà ragione a me, fortunatamente. No, però io nelle note dell'iPhone ho molte cose. Ad esempio, io ho le corsie già di... La lista della spesa. Io ho già le corsie divise del supermercato, divise per corsie, con dentro i prodotti, così quando vado al supermercato dimezzo i tempi della spesa.
Scusa, e l'altra equipe di analisti, perché non puoi averne solo una con questi segni?
Guarda che questa cosa di... Allora, appello, non dico quale supermercato,
no,
ma lo indovinate secondo me.
Beh,
comunque,
sono solo 3 anni che lo cito.
Più o meno, no, non è vero. Più o meno ha sempre quelle corsie lì, no?
Uh-huh.
Ok. Quindi io cosa ho fatto? Adesso che mi sono cambiato casa, sono entrata in questo supermercato, ho guardato le corsie, più o meno erano quelle sempre solite, ho fatto le foto a tutte le corsie, le ho trascritte sull'iPhone, tutto diviso per corsie, e all'interno delle corsie segno i vari prodotti. Quindi io passo, è come se avessi un navigatore mio, no? Mm-hmm. E quindi uno, spendo molto meno, perché non è che cazzeggi in giro. Due, ci metti la metà del tempo. Consiglio vivamente.
Sì, sei fuori però. Sei fuori, come un poggiolo.
Pronto?
Perché chiami? Madonna, questi che appoggiano il telefono. Sei in onda?
No. Ma questa cosa è legale che stiamo facendo? Se lei chiama e noi lasciamo e mandiamo in onda?
Sì, certo.
Allora
ha chiamato
senti,
lei.
Senti. Che dice? Pronto?
Panino col salame non è male.
Oh!
E vabbè, è andata così.
Sentici.
Vabbè. E quando ti cambiano la posizione del prodotto da una corsia all'altra non capisci niente.
Ma non lo fanno, ragazzi, in che supermercati...
Certo che lo fanno, ogni tanto rifanno le robe.
Ma cambiano le corsie, non è che le olive te le mettono nel reparto del pesce, cioè...
Anche io nota sul telefono con prodotti elencati per corsie, Paola.
Grande Paola!
Io lo sapevo che la Zambon non ce la faceva. Raccolta fondi per Marta Zambon, altro che operazione prima.
Ma ragazzi, guarda, se volete... Allora, scusate, ho detto il coso del... ragazzi, ma voi dovete capire
con
che...
tutto il tempo che perdo a fare quella roba sul telefono faccio 200 spese.
Guarda che ci metti un secondo, Marco, è tempo ottimizzato. È tipo quando ti fai il laser per l'epilazione. Costa tanto, ma poi ottimizzi in tutto quello che spenderesti in cerette.
Marta, sei inarrivabile, sei diventata ora la mia Trebisonda.
Bello. Mi piace.
Che è sbagliato, dovrebbe essere
Stella polare.
Trabzonspor, Trebisonda.
Io non ho idea di cosa tu stia dicendo.
Trebisonda è il nome italiano, cerca il nome in turco.
Adesso non ho tempo.
Cazzo hai da fare?
Sto leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori. Più contenuti e meno cazzate, ci dice Claudio. Claudio, chiama il telefono e dai un contenuto, perché oggi guarda proprio.
Tante corsie, tanto onore. Finalmente un'altra persona che divide la lista della spesa per corsie.
Guarda che questa cosa qui...
Mi sento meno sola Micaela. È da milanese super imbruttito, sì. Zambon, credevo di essere la sola, ti stimo sorella.
Grande!
Zambon, rispiegamela la storia che prendo appunti. Ragazzi, voi non ce la fate.
No, guarda che è una cosa... guarda che è una cosa ottima. Cioè, ci metti un secondo... No, magari un secondo. Ci metti una decina di minuti... Ma una volta che tu ce l'hai divisa nelle note del telefono, qualunque telefono tu abbia, non per forza la mela, qualunque telefono te lo può fare, nelle note del telefono, poi tu inserisci i prodotti e ci metti un secondo.
Ho già una vita squalida, se risparmio tempo non so come tirar sera, molto bene. Trabzonspor è la traduzione di Trebisonda,
okay.
nel nome attuale. Cambiate argomento. Ma Marta, accumuli anche tu la lana? Te lo rispondo io, sì. Accumuli anche tu la lana?
Sì.
È certo che sì, è ovvio. Perché chiami?
Zamba! Uè, pattini il tacchero. No, volevo dire solo una roba alla zamba, mi hai conquistato. Dopo tutta questa fuerezza del tuo cervello, usciamo.
Certo. Uno, lei non aspettava altro. Due, Adriano.
Ovvio.
Adriano.
T'ha conquistato proprio, ha dovuto impegnare.
Prima ci ho messo 10 anni a conquistare.
Per beccare, come ha detto lo zio prima, il broccolo sicuro, vado anch'io a fare le cose sull'iPhone delle corsie.
Ciao Adriano.
Ciao Adri.
Pronti?
Pronto. Ma io invece mi stavo immaginando la tempesta perfetta, una liaison tra la Zambone e Gattuso, così ci sono le foto sull'iPhone e poi anche i file di Excel.
La propongo in redazione, sono sicuro che è un'idea che verrà accolta con entusiasmo.
Grazie.
Perché chiami?
Chi?
Tu.
Io? Per farvi una domanda.
Una sola o due?
Cosa facciamo quando è finito... Muoviti.
Ah, ci sarà qualcos'altro da partire da lunedì più bello.
Sono Klaus della tangenziale ovest.
Ci sarà qualcosa di più bello, sai che non so cosa vada questo luglio.
Non idea.
No, è un po' più scorrevole, però voglio dire.
Sì.
No, sono in crisi, veramente.
Ascoltati i podcast, le repliche.
Va bene. Ciao.
Ciao, Paco.
Ciao, un abbraccio.
Comunque, scusate, velocemente, quella che faccio io è portare avanti una lotta al consumismo.
Sì, certo.
No, certo.
No, è vero, sono d'accordo.
Perché vai mirato sul prodotto.
E quindi non prendi le robe solo perché
in giro.
Solo perché te le mettono lì. Ma tu non sai cosa faccio io a Diego? Quando abbiamo finito la spesa, per evitare che passi davanti a quel paradiso delle le corni per bambini che sono le casse del supermercato.
Certo.
Gli dico, giochiamo a mosca cieca? Giochiamo all'uomo invisibile? Gli copro gli occhi e lo faccio passare avanti, si prende quelle craniate contro la cassa.
Sei un padre eccezionale.
Lo so, così lui non vede delle cose che comunque non avrebbe.
Però non ha il dispiacere e tu non devi fare quello che dice no.
Hai capito!
Bravo!
E anche quest'anno il padre dell'anno lo vinco l'anno prossimo. Va bene, dici.
Pronto.
Al volo.
Sono io,
sì.
Roberto.
Yeah.
Bene. Niente, devo dire una cosa definitiva sulla signora Marta Zambone sul modo di fare la spesa.
Hai 30 secondi, poi ottimo. Dopo di te pubblicità.
Ottimo. Il metodo giusto.
No? Grazie.
Va bene. Ciao.
Solo questo. Ciao.
Chioma fluente, occhi di bragia e odio smisurato per i bollettini del traffico. Dotata di un eloquio tipo Castro all'ONU, è cintura marrone di lettere antiche, punta cazzismo e gaff irrecuperabili. Tipo che la Germania non ha il mare. Un grammo del suo sex appeal potrebbe illuminare l'intero quartiere Ghisolfa. Signore e signori, sta entrando in questo momento dalla finestra Marta, la signora Zambon.
Inizia in questo momento la 185esima puntata di Muoviti Muoviti, la numero 567esima da quando è nata questa del tutto inopinata trasmissione radiofonica. Andiamo avanti per 3 mezz'ore circa, fino alle 19 circa, in studio Marta Zambon.
Olè! E Davide Facchini.
Che vi aspettano con le vostre telefonate allo 02 33 001 001.
I vostri sms, i vostri telegram e i vostri whatsapp al 331 62 14 013.
Lo stesso numero per gli audio, whatsapp e telegram 331 62 14 013. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il gruppo di Muoviti Muoviti di Radio Popolare su Facebook. Cominciamo con le notizie sparse e tendenziose, come di frequente in questi giorni. Cominciamo con gli aggiornamenti del campionato europeo di calcio. Comincio io, si è giocata nel pomeriggio, primo pomeriggio, Slovacchia-Ucraina. Ha vinto l'Ucraina 2-1. La partita che comincia in questo momento delle 18 è Polonia-Austria. Mentre la partita di questa sera di cartello per quanto riguarda la giornata di oggi sarà Olanda-Francia.
Paco, tu lo sai che cos'è il Brinner?
A parte un attore calvo, che faceva o il cowboy o il pulotto, no.
Ok, perfetto. Allora sappi che non sei più in linea con la Gen Z. Perché adesso,
generazione Z.
La generazione Z. Vai. Perché praticamente Brinner, che cos'è? Brinner è la crasi, il gioco di parole tra breakfast e dinner. Quindi tra colazione cena.
L'ho letta, esatto. vai.
Dopo il brunch, che ha tanto spopolato, che è appunto breakfast e lunch, quindi colazione e pranzo, adesso c'è il Brinner. Ossia, un'idea di colazione sparsa su tutta la giornata. Allora, questa cosa nasce, questo uso nasce dopo la pandemia, nel senso che tutti abbiamo comunque acquisito orari un pochino più rilassati, no? E adesso si sono resi conto gli esercenti che adesso a ogni ora la gente entrava e chiedeva di poter fare colazione, o meglio, chiedeva cibi che tecnicamente e bevande, prime fa tutte, il re delle bevande chieste fuori orario è il cappuccino, soprattutto dagli stranieri. Lo sappiamo che per noi italiani è una cosa inspiegabile, aberrante, invece per loro è normalissimo bersi il cappuccino anche insieme al piatto di pasta asciutta la sera alle 9. E quindi, insomma, il Brinner sta prendendo piede, è nato in Australia circa una decina d'anni fa dal cuoco Bill Granger, poi però si è sparso ovviamente negli Stati Uniti fino ad arrivare in Europa, e adesso anche a Milano è possibile fare il Brinner.
Allora, innanzitutto, in italiano è la colena.
Va bene. La colena.
O preferisci cenazione?
La colena mi piace di più perché sembra un po' anche...
Numero due, non vorrei, come dire, rompere questo grande incantesimo, ma si chiama aver fatto serata, anzi nottata la sera prima, così si chiama. Cioè, fai nottata la sera prima, ti alzi alle 6 del pomeriggio e ti bevi un caffè con quel che trovi.
No, perché non è... tu la pensi all'italiana, invece proprio il Brinner è un menù che... Guarda che questo qui è un articolo di altro consumo, non è che sto parlando di... No, per dire, indagine di alcol... Allora, praticamente si fa un misto di dolce e salato, quindi bisogna combinare colazione e pranzo, spremute, succhi di frutta, centrifugati, ma anche poi, oltre ai biscotti, alle uova, ai toast... anche quello che è tipico di un pranzo, quindi degli assaggi di pasta, magari delle salsiccette, insomma, ragazzi, posso dire che per noi è la colazione internazionale, per noi italiani. Ok? Solo che ci metti dentro anche il cappuccino, ognuno poi lo può gestire secondo i propri gusti, però di base deve essere costituito da portate dolci o portate salate. Non so se posso dire il nome del posto dove a Milano si fa Brinner.
Ci invitano? No.
Non lo so, però c'è un posto in via Pirelli.
Che è? Via Pirelli centrale.
Centrale, tra centrale e Gioia.
Tra centrale e bella Gioia. Scrubs aveva già coniato il termine colacena. I generazione Z sono indietro. Ma sì, sono tutte robe che si riciclano di volta in volta. Torno sugli europei, ma per questioni di folklore.
Sì.
Molto bello poteva essere carino lo scambio, che evidentemente era una questione pubblicitaria. Lo scambio di opinioni che il profilo di Spotify Italia ha fatto ieri Spotify Italia ha scritto a Spotify Spagna: se perdiamo ci offrite un biglietto per il concerto di Rosalia. E Spotify Spagna in spagnolo ha detto: sì, se perdiamo noi per il concerto di Laura Pausini. E Spotify Italia ha detto: e se pareggiamo? E Spotify Spagna: allora ci mangiamo un paella e tiramisù. E fin qua era solo un buon veicolo pubblicitario del social media manager delle due, Spotify Italia e Spagna, se la sono giocata bene. Fatto sta che è intervenuta la Pausini,
nuestra reina.
La Pausini ha detto: io porto le piedine. Vabbè, Pausini Benino, dai. Pausini, credo che abbia il rapporto, quanto poco t'ho sentito, ma quanto sei capace di starmi simpatica. Infinito.
Bravo. Hai descritto benissimo quello che sento. Benissimo. Allora, io oggi ho fatto una scoperta e quindi voglio condividerla con tutti voi. Adesso sicuramente ci seppelliranno al 3316214013 di messaggi dicendo: ma lo sapevamo tutti. Allora, io ho scoperto che ci sono delle regole per tenere accesa l'aria condizionata in auto.
Ma va?
E se tu non le rispetti, le multe sono salatissime.
Per esempio?
Allora, c'è l'articolo 157 del codice della strada che prevede che il climatizzatore dell'auto debba essere spento quando l'automobile è in sosta. se tu sei fermo e tieni il condizionatore acceso,
veramente?
Sei, esatto, mancato rispetto del codice della strada e la multa è salata. Parliamo di una somma che va dai 223 euro ai 444 euro. Allora, io questa cosa non la sapevo. Tu la sapevi, Davide?
No.
No. E mi ha molto incuriosito e ho detto, perché non fare del mezzo pubblico il mio mezzo privato? Come se fossi seduta a tavola con le mie amiche che racconto questa gag. Ah, non sapete che cosa ho scoperto oggi? Ragazzi, ho scoperto questa cosa. La sapevate? Non la sapevate? Sembra radio...
Gattuso la sapeva di sicuro.
È ovvio.
Attenzione alla fermata tra... attenzione alla differenza tra fermata e sosta, ci segnalano.
Eh sì.
Cioè?
E la fermata è proprio quando ti fermi e scendi dalla macchina. La sosta è quella temporanea.
Ok. E tu vieni... multato sosta. Sulla sosta.
Beh, anche perché la fermata vuol dire che proprio scendi dalla macchina.
Anche
la
quello è
accesa,
vero.
Scesa, sei cretino. Ah no, al contrario.
No, tutto. Stai bene. Ma che risata a sabato grasso che c'hai oggi?
È il contrario, raga, scusate. La fermata è breve. La sosta è...
è lunga.
Ok. Fermata, ok, scusate. Mamma mia, schiaffino subito. Pam.
Va bene, andiamo di brano. Oggi compie 80 anni il cantante e il frontman, nonché l'autore principale delle canzoni dei Kinks.
Mm-hmm.
Allora, non mi fa tanta impressione il fatto che Raymond Douglas Davis, Ray Davis, compia 80 anni, il frontman, il musicista, eccetera, dei Kinks, quanto che questa canzone qua ne ha più di 60. Era un filo avanti, eh?
Più di 60?
Erano un filo avanti i Kinks, eh? Se pensi che sono quei dei Beatles, per cui in fretta. I Kinks con You Really Got Me nell'ottantesimo compleanno del loro frontman, che vive lotta insieme a noi, ci tenevo a specificarlo in queste ore di angoscia. Mm-hmm. Prima della sorpresa, il tuo momento di grande, grande autoralità, il momento in cui sali su uno scranno del, come dire, da dove dai dei giudizi, che non è, e dai la tua opinione dirimente, che è una cosa che è scomoda per te, è un ruolo che tu da sola non ti si confà, no?
No, non lo faccio mai.
Mai, è proprio una roba in cui ti senti a disagio, io ti tiro dentro.
Sei un cretino,
grazie,
già lo so.
Grazie
preventivo, il cretino preventivo.
Grazie per la disponibilità.
Mm?
Segnalo che Adriano manda un messaggio al 331-6214013. Zamba, si vede che vai con la 90-91 Omissis, fermata non scendi, sosta superiore 10 minuti. te lo dice Amazon o Mrs. o Mrs. E per essere sicuro, Adriano, lo manda anche su Telegram.
Ma lo sto mandando ovunque, no, però, allora, ragazzi, un attimo. Allora, ho confuso sosta confermata. Cioè, potrei... ho fatto cose ben più gravi.
Nella vita.
Molto sì. Più, tipo quella della Germania, gravissima.
Le conosciamo tutti ormai.
Gravissima.
È andata sulla Treccani quest'anno.
Sì, infatti, Treccanigram, no, gravissima. Cioè, ho confuso il venerdì sera alle 6... sosta confermata, non luglio con Ferragosto.
Cioè, come dire, il sottopancia della Zambon è il non detto in questa affermazione: smettetela di rompere i coglioni.
Sì, sì, sì. Venite voi la prossima volta qua.
Allora, fermati lì. A proposito di cani, tu e Maurizio, ricordiamo il cane con l'ipertrofia prostatica, credo benigna, ma non è ancora sicuro, forse maligna.
Sì, è.
Probabilmente maligna. Il cane che non riesce a trattenere la pipì, l'unico modo per trattenere la pipì è fargli vedere Rete 4. Ma non è questo il tema.
Ah no.
Così il tema sarà... tu e Maurizio.
Sì.
Adesso tu.
Sì.
Ti faccio sentire un audio dei 1:22. Ok?
Sì.
In ogni momento e più volte tu dovrai alzare la mano e dire la tua. E dire bene, male, sono d'accordo o no. E tu devi essere super, super, super oggettiva. Anche riconoscerai la voce. Ma non ti deve interessare.
Ok.
No prejudice.
Ok.
Anche no proud.
No.
Né orgoglio, ma soprattutto né pregiudizio.
Pregiudizio.
Devi dare semplicemente la tua opinione sull'audio che segue.
Quindi devo mettere la maschera.
Tu e quel cazzo di ipertrofico prostatico di Maurizio. Pronta?
Vai.
Buone notizie, vi avevo promesso un aggiornamento. Buone notizie per i padroni che vogliono viaggiare con i loro cani anche in aereo. Infatti, dopo la lettera che ho personalmente inviato a tutte le società di trasporto, comprese le compagnie aeree,
io già qua mi fermerei. Però vabbè, tu avevo detto che dovevi pensarci tu, quindi vai tu. La lettera che ha mandato
una lettera, vabbè,
a tutte le compagnie di trasporti del mondo.
Ma tu sai bene che io sono un opportunista, quindi sono pronta a salire sul carro.
Andiamo avanti.
Tra l'altro, vai.
Appena lanciato una nuova offerta, portalo con te, aumentando lo spazio a disposizione degli amici a quattro zampe sugli aerei. Da oggi infatti, e ci tengo ad annunciarvelo, su tutti i voli nazionali della compagnia aerea il peso massimo dell'animale in cabina viene aumentato del 25%, passando da 8 a 10 kg oltre ai 2 kg del trasportino. Quindi...
aspetta un attimo, io non l'avevo neanche sentito bene. Tutta sta cagnara perché da 8 a 10 kg?
Sì.
Ma che cazzo è?
Allora posso dirti, è una cosa che non mi tocca, perché Maurizio...
passare senza 6 kg sono di prostata.
Allora, tu non ti devi per me. Allora, Maurizio mi sta sotto i 4 ancora, per tipo 3.99 periodico. Ride da solo le sue stesse battute, ragazzi.
Siamo a fine stagione.
Cretino.
Riassumendo, il servizio prevede la prenotazione dei sedili adiacenti al finestrino per le dimensioni consentite fino a 12 kg, compreso il trasportino, con dimensioni massime di 30 cm di larghezza, 24 di altezza e 40 di profondità.
Ma del cane?
Del trasportino. Okay.
Ma tu cosa pensi di tutto questo?
Ma io sono d'accordo.
Oh,
anzi,
dillo!
Secondo me il problema... no, secondo me il grosso problema è il fatto che... si può fare solo sulle compagnie di linea, cioè le compagnie...
solo ITA.
No, certo, sì, no, dico in Italia sì, però dico
solo ITA.
Anche all'estero, solo le compagnie di... le come si chiamano quelle dove...
i voli interni?
No, le...
compagnie di bandiera?
No, le compagnie quelle che costano poco.
Low cost!
Le low cost!
Mamma mia, ok.
È venerdì alle 6.
Ok.
No, sulle low cost non si possono portare cani. E questo secondo me è un grosso, grosso impedimento. Adesso, non facciamo dei tagli, non facciamo passare adesso la narrazione per cui io adesso sono d'accordo con Matteo Salvini.
No, tu lo sostieni. Tu lo sostieni e non vedi l'ora di cambiare trasportino fino lì.
Insieme verrà inclusa anche una carta d'imbarco esclusivamente dedicata all'animale trasportato. Quindi una piccola, grande vittoria costruita insieme a voi e costruita insieme ai tanti proprietari che quest'estate viaggeranno con i loro amici a quattro zampe. Ci aggiorniamo a presto, buon viaggio, in buona compagnia.
Scusa, ha scritto Adriano, come la mia ex che si girava al parco perché dei cretini chiamavano il cane come lei. Ma che cazzo c'è? Ma... io muoio a fare un viaggio di fianco a un cane perché sono allergico. Sulle low cost i cani sono i passeggeri.
No, no, però aspetta. Allora, no, no, aspettate, aspettate. Allora,
scusa, il mio cane pesa 11 kg ma ha perso una zampa, vale?
E no, cioè se avesse, se il suo peso fosse stato 11 kg con la zampa, allora sì, perché peserebbe di meno, ma così no, non vale purtroppo, caro Alberto. No, allora, non tutti i cani non possono salire in maniera indiscriminata così sul volo, cioè bisogna poi contattare volo e volo per vedere se non ci sono persone allergiche. Poi non ho mai capito come funziona questa cosa. Però vabbè, è una roba di cui non mi pongo problema, perché Maurizio, essendo sotto i 4 kg, può fare qualunque cosa.
Il problema è che si occupa di trasportini e ponti più lunghi del mondo allo stesso tempo. Vado a bere. Sembra una televendita con la musichetta. Assolutamente. Bellissimo. Sì, devi vedere il video. La musica ansiogena va aggiunta a voi. Ma sei fuori, Massimo. Ti pare che perdo del tempo a metterci anche della musica?
Beh, io speravo di sì, però.
Ma figurati.
Era un regalo per me. Speravo che ci fosse anche dietro un lavoro di produzione e post-produzione del medico Facchini.
Chi è che sa il sindaco di Corbetta di che partito è?
No. Perché?
Adesso vediamo perché. Io sono abbastanza sicuro che... Vabbè, il sindaco di Corbetta ha celebrato in questo modo i 500.000 follower su TikTok.
Bro, zio Pera! Siamo a 500.000!
Esattamente. Adesso provate a chiedermi se l'ho aggiunto io la musica. Dai, di nuovo.
Ma che giunta è?
Vai a cercartela. Te lo dico subito. L'hai trovato?
No, stai cercando tu.
Vabbè.
Ma scusami, ma abbiamo tempo per una notizina?
Sì, vai, 5 minuti, vai.
Allora, io vorrei parlare dello scisma.
Vai.
Allora, cosa è successo? Sembra di essere tornati nel Medioevo, sempre per più motivi. Carlo Maria Viganò, l'ex ambasciatore del Vaticano negli Stati Uniti, dovrà andare a processo, accusato dal Papa e dal Vaticano tutto di reato di scisma. Allora, attenzione, dato che non voglio fare la figuraccia di quella che confonde la sosta con la fermata, non vorrei confondere scisma con eresia. Allora,
no, lo scisma è quando ti stacchi, no?
Lo scisma, allora, no, aspetta, quella è la conseguenza. Mm. Lo scisma è quando tu fondamentalmente dichiari pubblicamente di riconoscere il Papa, cioè neghi il primato papale e l'unità ecclesiastica. Questo è lo scisma, che è proprio contro il Papa. Mentre l'eresia riguarda la negazione di una delle verità della fede, ok? Mm-hmm. Quindi sono due cose diverse, e questa l'abbiamo portata a casa come sosta e fermata. Allora, Carlo Maria Viganò adesso dovrà andare a processo contro il Concilio Vaticano. Perché? Perché ha fatto girare le balle al Papa, ok? Ma da anni, da anni. Perché prima aveva invitato anni fa Papa Francesco a dimettersi, accusandolo di non essere intervenuto su un caso di abusi sessuali nella Chiesa. Peraltro, qui sono d'accordo. Solo sul primo punto siamo d'accordo, come i cani e Salvini. Poi faceva continuamente indagini e verifiche su presunti appalti irregolari della Chiesa all'interno delle carte di VatiLeaks. E qui parliamo di anni fa. Quindi era ancora... Poi c'è stato un degenero improvviso. Nel senso che è stato sia in contraddizione aperta con tutte le varie... aperture di Papa Francesco sulla comunità LGBTQ+. Poi aveva detto, era sconfinato poi addirittura nel complottismo, dicendo che la pandemia prima era stata permessa da Dio per punire i peccati, poi che in realtà la pandemia non esisteva ma era un complotto globale, perché c'era una cospirazione da parte dei poteri occulti che voleva impedire a Trump di mantenere il potere e Trump in realtà è l'unico baluardo che ci permette di portare avanti l'ordine, l'ordine mondiale, insomma, finalmente lo posso dire, gli è arrivato lo scisma. Lui ha risposto dicendo: lo considero un onore, un po' come Salvini all'inizio, tanti nemici, tanto onore. Vedremo come andrà avanti. Ovviamente lo scisma più noto del passato fu quello che divise la Chiesa d'Oriente, era quella di
quanti contenuti stai dando?
In che senso?
Vai vai,
sono, adesso vediamo qui in che cosa si può dividere la Chiesa.
Beh, sarebbe bello, un bel derby tra chiese. Comunque ha avuto grazie, è stata bravissima, ha avuto tempo di andare a cercare. Centrodestra. Ballerini centrodestra. È il sindaco più seguito su TikTok, usa quotidianamente Facebook dove posta 4 volte al giorno e dove ogni domenica mattina fa una diretta. Gli altri social sono Instagram con 2 o 3 stories al giorno e LinkedIn con un contenuto la settimana. Ma cazzo lo fai il sindaco?
Io non ho parole.
Quanti bianchini si spara allo scismato?
E Dio cosa dice?
E Dio cosa dice? Bravi al 3316214013. Senti, perché c'è l'audio di uno che nuota? Prima facciamolo sentire.
Tutto devi far sentire.
Ma perché? No, 20 secondi così francamente non tanti.
Allora, Mario Adinolfi, quello che avete sentito è Mario Adinolfi che qualche ora fa ha caricato sul proprio profilo un video di lui stesso che nuota nudo in una piscina. Cioè quello, questo che tu sentivi erano le nudità.
Ma perché?
Rimettilo, fallo risentire.
No!
Fallo risentire, Facchini.
Ma sai cos'è? È che quando non parlano più di te e non sai più che cosa inventarti.
Sì, allora lui ha detto: questa è la tradizionale nuotata d'inizio estate, perché voglio ricordare che la prova costume per tanti è l'inizio del body shaming. Mi raccomando, un appello ai più giovani: ricordatevi che il vostro corpo è bello anche se siete un po' in carne.
Vabbè, e come fai? Gli dai torto?
No, non gli dai torto. Oddio, adesso stiamo, mi stai facendo dire delle persone peggiori.
Allora, portiamo a casa da questa puntata che Marta Zambon sostiene Matteo Salvini e Mario Adinolfi.
E peraltro mi devono anche ritirare la patente.
Tra l'altro devo anche ritirare la patente, perché non sai la differenza tra...
Sosta e fermata.
Facciamo tempo a mandare giusto quelle due paroline a proposito del Papa che ha ricevuto a Manila. Lo presenti tu?
Sì, allora, è vero, abbiamo anche un link con il Papa. Allora, è successo che questo ragazzo, Jack Lawrence Acevedo Rivera, che è uno studente di psicologia dell'Università di Manila, si è rivolto al Papa in questo modo, come adesso sentirete, durante un incontro telematico che è stato organizzato tra le varie università, e vi dico che il Papa non ha risposto. L'audio è in inglese, vogliamo farlo prima sentire, poi dire cosa dice?
No, non facciamo tempo, lo facciamo sentire, basta, direi.
Vai.
Vai.
I myself am outcasted and bullied due to my bisexuality, my gayness, my identity, and being a son of a single parent. My mother cannot divorce my father. Please allow divorce in the Philippines and stop using offensive language against the LGBTQIA+ community.
Si capiva.
Sì.
Adesso io non so che programma c'è perché... sono salito in macchina, non ho messo la radio e ho deciso di fare questo messaggio vocale. Però, dato che è venerdì sera, volevo fare un augurio a tutti gli ascoltatori di tutte le radio del mondo e anche a tutte le persone che non ascoltano, che non possono, sono impegnate al lavoro, e volevo augurargli che tutto quello che voi desiderate sia veri. Ciao e buona vita a tutti.
dopo questa del supermercato, ragazzi, direi più contenuti e meno cazzate. Più contenuti e meno cazzate.
Sì, buonasera, sono il dottor Mugleroni, mi occupo di sindromi psicologiche legate alla telefonia. Allora, vorrei conferire con la dottoressa Zambon perché intravedo in lei una rarissima sindrome. Allora, se volesse chiamarmi in studio, rispondo io, se non ci sono io c'è mio tante Franz, può conferire con Franz. Allora, attendo una telefonata, grazie, buonasera.
A volte bravo, eh?
Molto.
A volte molto bravo.
Bravissimo.
Oh, in italiano il love coach si chiama Ruffiano, tutta lì. Emanuele, ciao.
Ciao, sono Guido Fodis. Oggi è stata una grande tappa, ma soprattutto un grande buffet. Ciao ragazzi.
Ma cioè, chiama uno facendo l'accento emiliano a caso ed è Guido Fodis. La terza delle tre mezz'ore di Muoviti Muoviti, o la quindicesima delle 15 mezz'ore settimanali di questa trasmissione. Vi dobbiamo tanto dei ringraziamenti. Ieri a Cremona è finita il tour di Radio Popolare. Bellissimo tour, bellissima la giornata di ieri a Cremona. Grazie a tutti quelli che ci sono venuti a trovare e alle bravissime libraie della libreria per bambini che ci ha ospitato in centro a Cremona.
Bellissimo, bellissimo.
Poi, proprio ieri, anzi dall'altro ieri, continuiamo a dire che abbiamo deciso finalmente quando andremo a fare la gita in macchina. Che cos'è la gita in macchina? Allora, alla puntata numero 500 abbiamo fatto la trasmissione speciale in giro con una 500 per le zone ovest, nord ed est di Milano, trasmettendo e andando a fare tre tappe per andare ad abbracciare i nostri ascoltatori che si trovavano in tre tappe diverse. Oggi lunedì e martedì dobbiamo decidere insieme le tappe, ok? Sì. Perché faremo mercoledì, lo ripetiamo, mercoledì 26 di giugno la puntata itinerante che partirà da Milano Ovest, andrà a Sud e poi finirà a Milano Est. Sicuramente passeremo dalla Barona. Ci vogliono un indirizzo della Barona e altri due luoghi dove andarvi a trovare.
Dai, vengo anch'io, eh.
Vieni anche tu mercoledì?
Sì.
Olè. Venite al Grattosoglio, Grattosoglio e Barona, ma non sono troppo vigile, Barona e Grattosoglio.
Vabbè, si può fare... Sì.
Barona, Grattosoglio, ce ne manca uno. Dobbiamo andare con l'ospite, eh?
Yep.
Introdotto dal nuovo singolo dei Fontes DC, si chiama Favorite. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Stitching for tonight. Mamma mia, sembrano Remida all'inizio però. Tutto quello che toccano è oro. Sono i Fontes DC, questo è il loro nuovo singolo, non ne sbagliano uno. Si chiama Favorite, al primo passaggio qui a Muoviti Muoviti, dove nell'ultima spicchio di questa settimana di trasmissione torniamo sulla rubrica del venerdì che ci ha tenuto compagnia per tutto l'anno. Ogni venerdì andiamo a scoprire un museo diverso tra i più particolari che ci sono nel nostro paese. E che museo che andiamo a vedere oggi?
Oggi infatti andiamo a visitare un museo che è il primo grande insettario d'Italia, che si trova nella provincia di Padova, e abbiamo con noi il dottor Enzo Moretto, che è il direttore di Esapolis.
Buonasera dottor Moretto, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Vabbè, io prima di tutto ci chiederei di illustrarci il museo e come dire, se è corretto dire che un insettario fa parte di un museo?
Ma assolutamente sì, perché ci sono collezioni, anche se le collezioni molte delle collezioni sono viventi, ed è un museo abbastanza moderno perché non supera quello che era l'idea della teca con gli insetti. Abbiamo anche delle parti storiche, diciamo, però è dedicato principalmente agli insetti, che sono una gran parte dei piccoli organismi che guardiamo poco, ma sono la maggior parte degli organismi viventi del pianeta. Quindi chi viene qua non è che poi ha una scena orribile, per molti che non amano gli insetti ovviamente trova specie splendide, meravigliose, che partono però dalla storia molto antica. Cioè questa struttura, che compie 100 anni come edificio ma ne ha 150 come storia, era la vecchia stazione bacologica nazionale, che quindi era un insettario prima di diventarlo ancora poi in modo più esteso, guardando tutto il micromondo di cui ci occupiamo oggi, e quindi contiene collezioni storiche del bacco da seta e di tante altre fauna della seta, e da lì poi si sviluppa tutto un percorso sugli insetti del mondo, ma anche tanti altri piccoli animali, da serpenti, rettili, pesci, anfibi, eccetera.
Dottor Moretto, lei è un entomologo e oltre al essere il direttore è proprio il fondatore del museo, è corretto? Com'è nato il progetto? Quando?
Allora, intanto questo museo della provincia di Padova, che ha preso spunto da quel lavoro che avevamo già fatto facendo nascere ancora negli anni '80 la prima casa delle farfalle, una delle prime al mondo, che si trova a Montegrotto Terme. La cosa ebbe successo e chiaramente poi il nostro percorso fu anche abbastanza originale, perché venivamo anche, oltre che una passione dell'infanzia, anche dallo studio all'università, eccetera, degli ecosistemi, dell'agricoltura, delle scienze naturali, eccetera. E quindi ci si chiedeva un'ulteriore sfida e noi proponemmo alla provincia di Padova, che cercava di valorizzare questa struttura che aveva delle collezioni storiche, di far diventare un punto di riferimento per il futuro, e chiese anche ai giovani cosa pensavano rispetto a tutti i monumenti di Padova e provincia. Padova, tenete presente, pur che essendo una città non grandissima, ma ha un sacco di storia e monumenti importanti, e nei giovani la Casa delle Farfalle era entrata nel cuore, mm-hmm. Era tra le prime strutture che erano di riferimento, e quindi abbiamo pensato di continuare questo percorso, anche se è più difficile rispetto a quello delle farfalle, perché il mondo deve cambiare, in questo senso sta cambiando, cioè dobbiamo avere più attenzione per un mondo che magari a volte ci spaventa, ci fa impressione, ma che in verità nasconde meraviglie incredibili.
E all'interno ci sono diverse collezioni, giusto? Leggevo, perché la stazione nasce come una stazione bacologica.
Sì, era nata per risolvere dei problemi dell'Italia, cioè la gestione dell'agricoltura per il 1800, ma poi prima del 1900 era la prima economia nazionale, e quindi aveva avuto problemi di malattie che avevano sterminato mm-hmm. i bacchi da seta nella seconda metà dell'Ottocento, e da lì era nata, vista l'Università di Padova vicina e tutta una serie di fattori, e l'Italia aveva deciso di far nascere un centro che coordinasse con tante altre strutture esistenti sul territorio. Naturalmente di questa noi manteniamo la più grande collezione al mondo di varietà di bacche da seta, attrezzature e altre cose, e comunque continuiamo a collaborare con la proprio attaccata stazione bacologica del Ministero, chiamiamo l'agricoltura, insomma, come lo abbiamo sempre chiamato, ma che porta avanti ancora l'allevamento di circa 200 razze di bacco da seta che oggi hanno assunto anche un significato particolare. Naturalmente il museo parla di questo, ma di tantissimo altro.
Sì, senta, dal punto di vista della gestione dei vostri ospiti, quanto è complicata? Nel senso, immagino che dobbiate garantire un certo grado di umidità, un certo grado di temperatura, dovete alimentarli, dovete pulire le teche.
Allora, questa è la sfida quotidiana, ogni volta è un mondo nuovo anche per noi, perché poi affrontiamo anche specie mai allevate prima o difficilmente visibili, diciamo, in allevamenti, per cui è una sfida costante, e questo ci aiuta molto a crescere, anche perché il settore presente del mondo degli insetti, dell'allevamento, è cresciuto in tante direzioni, quindi noi siamo diventati un punto di riferimento non solo per il pubblico, ma anche per tanti naturalisti, parchi, zone protette, dove studiamo specie, e quindi prima di portare anche gli elementi del museo li studiamo, e poi anche per tanti argomenti che oggi sono moderni e creano anche un po' di contrasto, pensate all'utilizzo di insetti, alimentazione umana animale, pensiamo alla lotta biologica che è fondamentale per avere un'economia più sostenibile rispetto dell'ambiente, cioè trovare quei meccanismi naturali che noi studiamo qui anche nell'allevamento, e chiaramente qui abbiamo realizzato delle teche con microclima, con dei
immaginavo, certo.
E con dei keeper specializzati che crescono in questo mondo e sanno gestire come è giusto che sia in ogni struttura, anche quando ci sono esseri umani, non solo animali, ovviamente bisogna andarci dietro, con le dovute anche modernità.
Quali sono quindi le sale del percorso? Cioè, all'atto pratico, cosa ci si deve aspettare entrando, visitando il museo?
Allora, si deve aspettare una struttura che è 2500 metri quadrati, quindi abbastanza grande.
È molto grande, certo.
Sì, è una struttura che ha anche una sua bellezza storica, diciamo, un cortile interno, una struttura chiaramente che ha la sua età e che riporta alcuni elementi architettonici interessanti, ma soprattutto negli spazi che non sono quelli proprio delle sale, diciamo, a parte qualche sala dedicata, a trovare questo aspetto storico delle collezioni seriche. Ma poi abbiamo sale introduttive, la prima, diciamo, che riguarda il micromondo, che comprende anche un acquario di barriera corallina, dei paguri terrestri, delle lumache giganti, dei scorpioni, dei gechi, dei serpenti, insieme a tante specie di insetti giganti, come insetti stecco giganteschi, che arrivano quasi a 50 centimetri di lunghezza, cavallette testa di birillo, ci sono un sacco di animali strani, no? Gli diavoli spinosi, gli australiani, eccetera. Poi si continua con la sala malesia, gli altri predatori di insetti, che comprendono anche gecche, camaleonti e animali particolari come la rana e pomodoro, i pesci arciere, tanto per dire che spaziamo in un mondo.
No, ma infatti, esemplari di cui nomi non avevo mai sentito nominare, peraltro.
Però ispirano un po', no? Sentire,
certo,
nomi.
Sì, certo.
Una sala delle sette meraviglie che parla degli insetti gioiello, delle caratteristiche fotoniche che hanno gli insetti, che permettono a alcuni di diventare dei propri gioielli con delle tecnologie che gli scienziati stanno studiando per innovare anche il nostro mondo e renderlo più sostenibile proprio per produrre colori senza chimica.
Abbiamo in diretta il dottor Enzo Moretto, direttore del Museo Esapolis, il più grande museo degli insetti d'Italia. Noi vogliamo fare anche, come dire, un po' di radio di servizio. Abbiamo detto in provincia di Padova, dove?
Allora, siamo a Padova, in verità.
Ah, ok.
Della provincia, cioè la provincia è della provincia, e siamo in via dei Colli, anche se appunto siamo proprio al confine, dentro il confine di Padova, e dal lato che guarda verso i Colli Euganei. Quindi è facile trovarlo perché siamo lungo la tangenziale di Padova, è facilissimo arrivarci.
E quali sono gli orari o per i biglietti per visitare, come funziona?
Allora è molto facile sia in internet, oggi è moderno diciamo andare in internet e trovare tutto comodo, dice tutto, e stiamo sempre più modernizzando questo aspetto. E poi diciamo sicuramente chi viene come visitatore normale il pomeriggio di mercoledì, giovedì e venerdì, e poi sabato e domenica orario continuato, poi abbiamo tutte le festività sempre aperto. E poi chi su prenotazione tutti gli altri giorni, altri momenti, perché noi siamo disponibili, perché abbiamo tante attività. Abbiamo anche due laboratori di ricerca permanenti più laboratorio esterno. Pensate che noi ci occupiamo da anni di cognizione animale, studiando proprio l'intelligenza di ragni, mastidi, coleotteri, formiche, eccetera, e stiamo studiando il cambiamento climatico con due dipartimenti importanti dell'Università di Padova, uno psicologia generale, l'altro biologia, e poi con la Daphne stiamo facendo altre collaborazioni per studiare gli ecosistemi, indicatori biologici e specie nuove, sempre la conquista con i nostri giovani naturalisti di mondi assolutamente sconosciuti che sono vicino anche dietro la porta di casa.
Molto bene, dottor Moretto, molto, molto interessante. Volevo anche chiederle, ci stupisca con un paio di di insetti o comunque un paio di creature, di animali presenti ad Esopolis, che sono molto intelligenti.
Beh, allora intanto abbiamo dei ragni che possono essere paragonati a un gatto. Se ritenete che il gatto sia intelligente, io so che ogni tanto il gatto dimostra di essere molto intelligente.
Sì, certo.
Il modo di vita... sono Philippus, sono altre specie di ragni che abbiamo studiato e sono veramente incredibili. Premere bottoni, fanno uscire il cibo, ricordarsi esperienze, creare mappe spaziali, sono veramente interessantissimi. Però sapete, quello che si scopre ad esempio, abbiamo anche sale microscopiche, la cognizione e l'intelligenza è molto diffusa nella vita e noi non possiamo discriminare tanto grandi cervelli e piccoli cervelli. Siamo accorti che anche i piccoli cervelli hanno capacità incredibili, sono già presenti nei protozoi, alcune capacità che ci meravigliano. E poi abbiamo anche delle sale dove si incontrano animali sociali, ecco, grande capacità di organizzazione. Per esempio abbiamo le formiche tagliafoglie che sono fra i primi agricoltori del pianeta, e insieme a loro nella stanza solità con le api, con altri insetti, ci sono anche le blatte di smeraldo. Le blatte di smeraldo che sono degli scarafaggi con dei colori bellissimi, sembrano verde dorati, eccetera, che hanno cure parentali, come faremo noi. Pensate che alcune blatte quasi allattano oppure partoriscono come noi proprio, hanno raggiunto uno stadio quasi umano, diciamo, nelle gestazioni.
Non con l'epidurale, Marta.
No, può darsi, insomma, anche loro.
Ma non è detto che potrebbero, certo. Senta,
il museo ha tante altre sale che sono interattive, è stato il primo a dotarsi di un cinema quadridimensionale, quindi i visitatori si divertono,
4D.
Laboratori dove si possono toccare dal vivo gli animali che i nostri esperti
devo venire assolutamente. Noi la ringraziamo. Io ho un'altra domanda, ma le fanno mai domande, dottor Moretto, sulla questione farina di grilli?
Noi facciamo dei corsi, io stesso tengo dei corsi da anni, abbiamo pubblicato eccetera, ed è uno degli argomenti, perché la sostenibilità del pianeta è importante, quindi si va dove si studiano questi animali. Gli insetti sono una delle tante frontiere per produrre in modo sostenibile. Certo che qui è un altro argomento, va conosciuto come tutte le cose, va fatta ricerca, noi ce ne occupiamo da tanti anni, e non solo grilli ma anche tarme della farina di vario genere, cavallette eccetera eccetera, e noi stessi quando giriamo in zone tropicali abbiamo avuto esperienze, ovviamente conosciamo abbastanza bene delle specie che vengono utilizzate localmente come alimento.
Certo. Beh, voglio dire, io l'ho buttato un po' sul ridere, ma in realtà vengono a chiedervele le cose riguardo all'alimentazione.
Teniamo proprio corsi.
Siete voi che tenete il corso.
L'ultima volta abbiamo fatto che la pizza con gli insetti, che sta benissimo. Invece della pasta fagioli, la pasta con le crisaide di Bacco da Sé.
Chissà come erano contenti alcuni esponenti politici. La richiudiamo qua per non tirarle. Come?
Questo è un problema per tutta nazionale, non esiste questa cosa,
esatto,
né le cose che
hanno
nulla a che fare col progresso. Pensate che l'Italia è proprio il Made in Italy, cui si cita, è fatto tutto di cose importate, esotiche, da altri paesi che all'inizio erano veramente massacrate perché erano un cibo di pagano fatto da esseri, prodotto da esseri primitivi, e veniva perseguitato chi lo faceva. Oggi è l'eccellenza. Quindi dobbiamo imparare a trasformare tutto in eccellenza, non a preoccuparci di chiacchiere assurde.
Non possiamo cavalcare la sua ultima affermazione, siamo d'accordissimo, dottor Enzo Moretto, direttore di Esopolis a Padova, la verremo a trovare, grazie mille.
Fantastico.
Arrivederci.
Buonasera,
arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I.
Abbiamo preso ieri di ritorno da Cremona in macchina che nella notte, nella giornata, nelle ore di ieri, in ore italiane, nella giornata italiana ci ha lasciato Donald Sutherland. Attore, mi chiudo qui, non credo ci sia bisogno di ulteriori informazioni. Donald Sutherland tra gli interpreti dell'immortale MASH, di cui questa canzone era la, era la colonna sonora. Suicide is painless. Noi vi ricordiamo che mercoledì saremo in giro per le zone sud-ovest-est di Milano, lunedì e martedì insieme a voi decideremo le tappe. Vi ricordo anche che questa sera alle 8:30 ci sarà la quinta e ultima puntata del bellissimo podcast ideato e prodotto da Luca Gattuso insieme a tanti ospiti, che ripercorre la vita e la tragica morte di Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. Noi chiudiamo qui questa penultima settimana di Muoviti Muoviti. Tornerà Marta Zambon con Luca Gattuso lunedì. Io sarò dei Remigini.
Oh.
I Remigini. Adesso c'è Esteri con la bravissima Martina Stefanoni. Buon weekend.
Ciao.